Radio 3 Mondo.
Buongiorno da Laura Silvia Battaglia e bentrovati con la rassegna stampa estera di Radio 3 Mondo per una nuova giornata. Oggi è martedì 4 agosto del 2020 e apriamo il commento e fatti notizie del giorno oggi con una novità che poi in realtà non suona come tale, ma una novità sulle vicende della Corea del Nord. La notizia viene riportata soprattutto da Al Jazeera in apertura di tutti i suoi siti, ma di fatto rilancia un report delle Nazioni Unite. E cosa dice questo rapporto delle Nazioni Unite? Mette in guardia contro dei dispositivi nucleari che sarebbero dei dispositivi miniatura, per così dire, che porterebbero il paese che ha per capitale Pyongyang a produrre ancora uranio altamente arricchito con un reattore ad acqua leggera. La Corea del Nord starebbe proseguendo quindi il suo programma di implementazione delle armi nucleari e diversi paesi ritengono che abbia sviluppato tutti questi queste tecnologie per adattarle alle testate dei suoi missili balistici. C'è riportato ciò che anche un gruppo di esperti indipendenti che controllano lo stato dell'opera per le sanzioni che sono state adottate contro la Corea del Nord, come stanno andando appunto queste sanzioni, e afferma che la maggior parte di coloro che hanno partecipato a questo rapporto ritengono che gli ultimi 6 test nucleari della Corea del Nord abbiano probabilmente contribuito ulteriormente a sviluppare queste tecnologie. Insomma, il tema è un tema appunto non nuovo, ma in realtà il report è del tutto nuovo. Non viene però indicato all'interno della discussione alle Nazioni Unite quali siano le posizioni dei vari paesi delle Nazioni Unite a proposito, e su questo il report non dà dei dati particolarmente chiari. La missione della Corea del Nord presso le Nazioni Unite a New York non ha risposto a questa richiesta di commento, ma ci sono delle interessanti cronache sul rapporto con la Corea del Sud, che ovviamente è il vicino, ed è il vicino che più potrebbe essere o che più ha dei problemi. Da questo punto di vista Al Jazeera fornisce una cronaca abbastanza interessante sulla cosiddetta guerra dei volantini, che è un aspetto abbastanza tipico in realtà delle relazioni tra Corea del Nord e Corea del Sud, e che viene fuori adesso in modo particolarmente evidente. Di cosa si tratta? La Corea del Nord ha dichiarato di avere preparato migliaia di palloncini e milioni di volantini in preparazione a quella che chiama una punizione di ritorsione contro la Corea del Sud. Cosa significa? Significa che negli anni i disertori della Corea del Sud hanno sempre inviato una serie di volantini con messaggi molto simili, che criticavano il leader della Corea del Nord, attaccandoli a palloncini o all'interno di bottiglie per farli arrivare oltre confine. Quindi i disertori della Corea del Sud, che si trovano ovviamente in la Corea del Nord, che si trovano in Corea del Sud, sono visti come il fuoco negli occhi chiaramente dalla Corea del Nord, la quale adesso ha deciso di rispondere. Sembrerebbe appunto che le istituzioni ufficiali della Corea del Nord abbiano si siano pronunciate con questa frase, e cioè: i preparativi per la più grande distribuzione mai avvenuta di volantini contro il nemico sono quasi completi. E così parla l'agenzia di stampa centrale coreana della Corea del Nord. Si parla di 12 milioni di volantini di ogni tipo sono indirizzati agli abitanti della Corea del Sud. C'è poi una una riflessione sulle relazioni intercoreane che si dice sono state congelate da mesi a seguito del crollo di un vertice ad Hanoi tra Kim Jong-un e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump all'inizio dello scorso anno, proprio collegato all'abbattimento delle sanzioni, cioè al fatto che le sanzioni si siano abbattute sulla Corea del Nord. Questa notizia poi è accompagnata da una riflessione sulla politica americana, in particolar modo sulla politica nei confronti della Corea del Nord. Viene annunciato appunto sul sito un'intervista esclusiva video al John Bolton, che, lo ricordiamo, è l'ex consigliere di Trump, che poi ha scritto un famoso libro, una biografia che in questo momento è in distribuzione negli Stati Uniti. I temi della politica americana, soprattutto con l'Estremo Oriente, ritornano con la vicenda dell'app TikTok, che in questi giorni ha riempito le cronache degli esteri, anche le cronache di tecnologia e di innovazione in tutto il mondo. Il tema, lo sapete già, sono le relazioni tra gli Stati Uniti e la Cina, e qui oggi su diversi media americani, ma abbiamo selezionato per voi un commento del New York Times, dicono che Trump a quanto pare ha deciso di lasciare che Microsoft, quindi Bill Gates, rilevi l'azienda americana che ha in mano l'app cinese, e con questa rilevazione di fatto sarà possibile continuare ad usarla, ma la si sottrarrebbe al controllo cinese, che appunto l'amministrazione americana ritiene sia dietro questa macchina di spionaggio, che poi in realtà è un'app. Il New York Times, sulla scorta tra l'altro di altri editoriali che sono usciti ieri, titola un articolo: TikTok, Trump e l'impulso ad agire come CEO nell'America corporativa. Il sottotitolo dice: gli interventi del presidente Trump nei rapporti con le aziende sono basati sui suoi istinti e sono un allontanamento dall'approccio lungimirante dei suoi predecessori. E quasi sempre, come anche del New York Times, un pezzo molto critico nei confronti di Trump, in cui in sostanza si dice che un presidente non è il presidente di un'azienda, ma è il presidente degli Stati Uniti. Quindi anche quando ci sono delle situazioni di questo genere dovrebbe stare super partes, se magari fare agire effettivamente i presidenti delle aziende per risolvere problemi che sono anche problemi aziendali. Ma la notizia che oggi rimbalza dai media americani, che sono gli ultimi a chiudere in ordine di tempo sui media europei e non solo, sono le novità sulla morte di George Floyd, lo ricordiamo, l'uomo afroamericano che è stato ucciso in un controllo della polizia. E lo scoop in realtà è del Daily Mail, quindi un giornale che ha sede a Londra, lo scoop viene riportato comunque da altri media americani. La CNN ne fa un'apertura, una breaking news, e si dice che il Daily Mail è riuscito fondamentalmente ad avere non tutte ma parzialmente i nastri, cioè, o meglio, le immagini delle telecamere che erano indossate da due ex poliziotti di Minneapolis che sono stati coinvolti nell'arresto di George Floyd. Quindi erano telecamere che vengono vestite proprio da questi ufficiali, e in queste riprese si vede appunto Floyd in preda al panico, che dice la famosa frase: non riesco a respirare. E poi ci sono altri dettagli rispetto ai quali si capisce molto chiaramente che non c'è stata alcuna pietà nei suoi confronti. La CNN offre sul suo sito la visione di queste immagini ancora una volta, e poi dà delle notizie più specifiche sull'andamento dei casi giudiziari, in particolar modo nei confronti degli agenti che appunto a Minneapolis avevano bloccato George Floyd e che poi di fatto poi lo hanno ucciso. E ci sono anche delle notizie che riguardano invece la questione ambientale, perché in questo momento negli Stati Uniti c'è un uragano in corso e ci sono degli incendi in corso esattamente dai due poli opposti del paese. L'uragano Isaias si lancia in Carolina prima di risalire la costa orientale, ne parla diffusamente il Washington Post, che dice che si prevede che la tempesta si schianterà nella Carolina lunedì notte e diventerà un uragano, causando interruzioni di correnti, inondazioni e forti piogge. E c'è un commento sempre sul Washington Post in cui si dice che lo stato della Carolina si prepara per l'uragano Isaias, mentre gli altri stati valutano come pianificare le tempeste nel periodo di pandemia. C'è un'analisi abbastanza interessante poi sulla BBC, in cui si dice come bisogna agire nel caso in cui un uragano si abbatta su un paese dove c'è un lockdown, su un paese dove c'è la pandemia. La BBC riporta i suggerimenti delle autorità, che spiegano come chi si stia preparando eventualmente a evacuare debba comunque proseguire con quello che viene chiamato un go kit, cioè una serie di strumenti che devono essere utilizzati in modo appropriato e da non dimenticare poiché ci si trova in pandemia, quindi dalle mascherine a altre cose che si ritengono utili nel caso di evacuazione. Il Guardian invece si concentra sugli incendi in California e ci racconta come migliaia di persone anche qui sono vicine all'evacuazione, mentre il fuoco infuria a est di Los Angeles. Ci sono anche delle immagini di aerei che cercano di spegnere questi fuochi. In realtà non è stato riportato alcun infortunio, si dice, ma in ogni caso anche qui la situazione non è così facile da affrontare. I media europei invece sono molto presi da altre questioni. La più grossa, possiamo dire, riguarda la Spagna. Tutti i giornali europei oggi titolano sullo scandalo che riguarda il re Juan Carlos I che lascia la Spagna. Vi leggo alcuni titoli: El País, Juan Carlos I lascia la Spagna, con un editoriale che si intitola La distanza necessaria dal capo dello Stato, il re lascia la Spagna per impedire che i suoi affari personali colpiscano la monarchia. Poi ancora il Mundo titola Juan Carlos I fuori dalla Spagna, l'editoriale un gesto doloroso in difesa della corona, sottotitolo siamo di fronte a un'altra ferma decisione di Felipe coerente col suo elevato standard. Qual è la storia, perché questo è importante da vedere e da sapere? In buona sostanza, sulla testa del re di Spagna c'è uno scandalo di corruzione collegato a un affare fatto con i sauditi, motivo per cui, per esempio, trovate questa notizia sotto il sottotitolo Arabia Saudita invece nei media del Panarabe, nei media arabi. La questione è che proprio per evitare di gettare insomma una luce negativa sulla corona, il re decide di allontanarsi dalla Spagna mettendosi a disposizione della magistratura su questa inchiesta, su questi conti opachi che Juan Carlos I avrebbe presumibilmente avuto all'estero. Quindi la maggior parte dei media spagnoli, più che andare ad indagare su tutti gli aspetti della magistratura, lodano l'atteggiamento del re, dicendo che in buona sostanza si comporta in modo assolutamente dignitoso rispetto chiaramente a queste indagini che lo riguardano. C'è una riflessione sul rapporto tra la corona e quindi la monarchia e la Spagna, e c'è questo soprattutto tutto su El País, mentre invece El Mundo è più concentrato sulla figura del re e in particolar modo sulla sua dignità. I media invece delle panarabe si concentrano sugli aspetti della corruzione dell'indagine che vi diamo in dettaglio. Cioè, a giugno la Corte Suprema spagnola aveva avviato un'indagine sul suo coinvolgimento con un contratto ferroviario per l'alta velocità in Arabia Saudita e parrebbe che avrebbe ricevuto dei soldi in nero fondamentalmente dal re Abdallah, che sarebbe il padre di Mohammed bin Salman. Attraverso il suo avvocato Juan Carlos ha rifiutato di commentare le accuse, ma comunque si è messo a disposizione degli inquirenti. Il tema spagnolo, insomma, le vicende della corona spagnola ritornano anche sui media tedeschi, che invece affrontano il tema Covid, come anche molti altri media europei, in modo differente, cioè con questioni invece interne. I media tedeschi sono molto concentrati sulla questione delle proteste di sabato contro le misure dello scorso sabato contro le misure di Covid-19 e si parla soprattutto della libertà di manifestare. Trovate questi temi un po' su tutti i giornali tedeschi. Vi riporto le riflessioni di Deutsche Welle. Il titolo è Germania, grandi polemiche sulla libertà di manifestazione. C'è un acceso dibattito nel paese perché esiste naturalmente la libertà di riunirsi in pubblico, che è sancita dalla Costituzione, ma allo stesso modo in questo momento l'assembramento, diciamo così, non protegge la sicurezza pubblica. Si riflette anche sulla riflessione, si riflette soprattutto proposta di coloro che manifestavano, cioè sul fatto che siano fondamentalmente negazionisti, e su tutti questi temi ci sono diverse interviste. Quantomeno Deutsche Welle intervista il sindaco di Berlino Michael Müller, che è in qualche modo contrario alla presenza a Berlino di persone che vengono a manifestare da Francoforte e da Stoccarda. Dice: vengono da Francoforte e Stoccarda per scatenarsi nella nostra città, ottengono il permesso di manifestare proprio sulla base delle regole igieniche che ignorano, e il peggio è che semplicemente non riconoscono i fatti, dice il sindaco, e mettono a rischio la salute delle altre persone. Su questo tema, insomma, libertà, costituzione, negazionismo dei temi legati al coronavirus, c'è anche un editoriale che si intitola La Germania non dovrebbe vietare le proteste negazionisti da coronavirus, perché, insomma, il concetto editoriale che comunque ha libertà di esprimersi è comunque il sale della democrazia, anche se chi manifesta in qualche modo non sembra rispettare alcune prerogative di questo tipo di manifestazioni. In Francia si discute, non allo stesso modo, ma lo trovate su tutte le prime pagine dei giornali, sull'uso obbligatorio delle mascherine, che sono state attivate, insomma, da poco, in quanto che la presenza del coronavirus è diventata più invasiva. E poi sulle notizie legate al Covid c'è una notizia che trovate veramente in tutti i media a livello internazionale, perché è un'affermazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità da parte di Tedros Adhanom, che è appunto il capo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità attualmente, che ha detto: non esiste nessuna ricetta di salvezza totale, nel senso non c'è alcuna garanzia totale che si arriverà a debellare il coronavirus, ma si sta lavorando per la ricerca di vaccini in tutto il mondo. Questi temi sono stati sviluppati dal direttore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità in una conferenza a Ginevra, in cui ha detto che appunto numerosi vaccini sono in fase di sperimentazione clinica, siamo alla fase 3, dice, e che però potrebbe anche non esserci mai una soluzione radicale e definitiva. E questo tema si accompagna poi a tutti gli aggiornamenti sul coronavirus. C'è un approfondimento sull'America Latina, in questo momento soffre particolarmente, anche questo lo trovate su Al Jazeera, mentre invece vi segnalo un paio di notizie dal Medio Oriente. Al-Arabiya dedica un ampio articolo ad una ricerca dell'ospedale San Raffaele di Milano, secondo cui alcuni sopravvissuti al Covid-19 ormai soffrono di disturbi psichiatrici, e sicuramente nella stampa internazionale l'articolo più esteso su questa ricerca tutta italiana. E poi trovate anche lì una serie di notizie, per esempio una notizia molto curiosa, che l'Arabia Saudita insomma consente il passaggio, l'ingresso nel paese ai pellegrini per il pellegrinaggio alla Mecca, e ha istruito una serie di cani, addestrato una serie di cani per fiutare le persone, e da qui potrebbero capire se queste persone siano infette da Covid-19. Sempre dalle zone del Medio Oriente ci sono diverse notizie sviluppate in diversi media su una serie di attacchi tra Israele e Siria nelle aree del Golan. I jet israeliani colpiscono obiettivi militari siriani dopo l'attacco alle gole del Golan, e lo riporta il Guardian, il Washington Post, Deutsche Welle, tutti i giornali israeliani e anche i giornali siriani. E poi una notizia che è un coccodrillo: muore il premio Nobel per la pace, architetto irlandese John Hume, trovate su Deutsche Welle ma anche su altri giornali europei, e anche soprattutto sull'Irish Times e sui giornali irlandesi, che è stato particolarmente importante per l'unificazione non violenta delle zone dell'Irlanda colpite dalla guerra. C'è un ricordo di Clint Eastwood che dice: John Hume ci ha insegnato che è meglio vivere per l'Irlanda che morire per l'Irlanda. Si chiude così la nostra rassegna stampa di oggi. Un ringraziamento a Marco Cristilli alla consola, alla regia Cristiana Castellotti, che è anche curatrice del programma, in redazione Giulia De Luca. E Radio Tremondo ritorna alle 11 con una puntata sulle vicende che sono legate all'Abkhazia e all'Armenia. E per adesso, da Laura Silvia Battaglia, buon ascolto di Prima Pagina.